Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Città Aperta, questo è Press Corner, oggi è 28 maggio, venerdì, come solito io sono Massimo Montens, a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta, va in onda anche questa mattina per 20 minuti, salutiamo il nostro Riccardo Mameli che ci ha preceduto con il suo caffè espresso e quindi noi in questi 20 minuti di approfondimento cerchiamo così di fare un punto sulla situazione, su articoli, approfondimenti che troviamo in giro qua e là nel mondo o ovviamente solo a casa nostra. Oggi però, con questo venerdì, c'erano parecchie cose che mi giravano per la testa, quindi ero indeciso se regalarvi un approfondimento su un solo argomento. Sicuramente, insomma, intanto questa mattina va il mio e il nostro saluto a Carla Fracci, un personaggio in Italia che ha fatto cultura, ha fatto epoca, non solo perché è stata l'étoile per tanto tempo nostro in Europa, ma anche appunto della Scala, quindi il ballo e la danza era Carla Fracci unita alla musica classica e a un'arte che speriamo insomma sia conservata gelosamente. Questa donna che ha fatto tanto anche sotto il profilo della presenza, con la sua gentilezza e con la sua anche precisione intellettuale, quindi chiaramente è ovvio che si è spenta a un'età matura, 84 anni, però sempre per un male che in qualche maniera interrompe la vita degli esseri umani. E pensavo proprio ieri che comunque, al di là dell'età nella quale purtroppo vieni chiamato ad andartene dal pianeta Terra, ricordiamo qualche giorno fa il maestro Franco Battiato, ai noi 10 anni prima o 8 anni prima, si è spento a 76 anni, insomma ognuno ha la sua età. Salutiamo anche Burnic, grandissimo giocatore, che è morto anche lui qualche ora fa, diciamo poco prima di Carla Fracci, a 82 anni, quel giocatore non solo simbolo dell'Inter e della Nazionale, che determinò non solo il pareggio nella mitica partita Italia-Germania 4-3, quella famosa storica semifinale di un mondiale, ma anche lui segnò un'epoca, l'uomo di ferro, l'uomo roccia, no? E quell'uomo roccia forse interpretato anche da Antonio Conte, che questa volta se ne va dall'Inter scudettata, uno scudetto che ovviamente ha la sua firma, questa volta se ne va senza sbattere la porta. Insomma, dicevo che ieri erano tante le cose che mi ronzavano per la testa, e a partire appunto da queste morti eccellenti che ci riguardano e che riguardano la nostra vita. Poi dopo ho deciso di appunto di guardare, come facciamo sempre, quello che abbiamo intorno. In questi giorni abbiamo tante cose intorno, tanti sassolini da togliersi dalle scarpe, insomma, sia la funivia abbiamo visto, no, nelle ore dei giorni scorsi, ieri proprio, 3 arresti, indagati, insomma questo Mottarone, una cabinovia che pensavamo fosse caduta, alla fine anche per ragioni, qualche volta no, ci può stare, per ragioni così imprescrutabili, e invece c'è sempre la mano umana, cioè la mano umana, quindi una volontà addirittura di disattivare già dal 26 aprile, quindi più di un mese fa, insomma, i freni per poter riaprire la funivia in fretta. E questa negligenza, o meglio, più che negligenza, questa volontà omicida, userei questo termine forte, tant'è che è cambiato il capo di accusa nei confronti delle persone che si sono costituite e che stanno già in carcere, responsabili della funivia stessa, ha determinato la morte di 6 famiglie e questo bambino, Edan, che si sta svegliando ormai, gli occhi sono aperti, controllerà e vedrà l'immagine della zia, e speriamo che, o meglio sappiamo che non è sufficiente per calmare la sua rabbia, la rabbia di un bambino che non ha più il papà, non ha più la mamma e non ha più il fratellino. Quindi questa cattiveria che mi viene stamattina da esprimere, insomma, alla vigilia di questo weekend, la voglio condividere con noi nel momento in cui Roma, questa città, ancora non ha dei candidati completi per quanto riguarda le prossime elezioni. C'è la Raggi, però, la Raggi che sta facendo i salti mortali per anche riapparire presentabile, cercando di modificare l'assetto cittadino in fretta e furia anche, no, in queste ultime settimane. Del resto mi viene da dire, senza ironia, che cosa abbiamo di meglio, ai noi, della Raggi in queste ore. Sicuramente non Calenda, che comunque ci sta mettendo il suo, ha iniziato da solo la sua campagna elettorale con il suo slogan Roma sul serio, se no la gente pensava uno scherzo, ha iniziato a girare con la sua petta, e però c'è poco altro, insomma la destra non si mette d'accordo fra Meloni, Salvini e un Forza Italia che vuole ancora contare, ma insomma che pensiamo che forse sia arrivato il tempo e che non conti più tanto, e una sinistra che aspettiamo al varco, ma insomma una sinistra che si è divisa, o meglio, la parte del Partito Democratico non è ovviamente d'accordo sulla candidatura della Raggi e quindi cercherà di andare da sola, ancora non si è capito come. Marco Travaglio ieri sul Fatto Quotidiano poi nel suo editoriale parla di giustizia e consiglia, fra virgolette, il governo di non sfiorare l'argomento giustizia, visto i guai con la medesima che hanno i leader dei tre partiti che la sostengono in questo momento e che sostengono il governo. E in effetti ci viene da pensare che anche questa volta Marco Travaglio non sia tanto lontano dal, no, dal dire la verità. E soprattutto pensiamo anche a un'altra cosa, che forse Draghi ha ben fatto a tirare le orecchie a Enrico Letta qualche giorno fa, quando Letta, no, ha fatto la proposta di tassare le eredità, diciamole, per fare in modo che dal punto di vista patrimoniale si possa prelevare delle tasse e poi da distribuire in tanti lotti da 15.000 euro da dare ai neo maturandi, dai neo diciottenni e quindi dai neo maggiorenni. La proposta detta così, no, sembrerebbe molto interessante. Questi maggiorenni 18 anni che si avvicinano alla vita e si avvicinano quindi alla società, anche alla possibilità di continuare a studiare magari in Italia o all'estero, comunque cavarsela da soli, quindi fare in modo anche, non so, di studiare e lavorare insieme. Hanno sicuramente bisogno in questo periodo di post pandemia anche di risorse economiche e da questo punto di vista l'idea è carina. Dove non è carina, e quindi ci trovo d'accordo con Draghi, è sul fatto che basta riforme una tantum legate appunto a qualcosa di specifico, gli 80 euro di Renzi, piuttosto che, no, che le riforme che riguardano anche gli esodati in passato o quelle che il 5 Stelle, quando si è avvicinato alla prima esperienza governativa, ha messo in campo per aiutare ovviamente i disoccupati con ovviamente lo stipendio, insomma, di solidarietà a tutti quanti loro. Il Draghi, quando nel suo discorso introduttivo lungo ma molto serio e anche, almeno per quanto mi riguarda, sorprendente, ha fatto un riferimento riguardo per esempio alla riforma fiscale e ha detto proprio questo, che bisogna smetterla di continuare a favorire una lobby piuttosto che un'altra e prendere in mano tutto il fisco per ricominciare da capo, quindi fare una riforma a 360 gradi. E attenzione, è una riforma che ci chiede l'Europa, quell'Europa che sta lì pronta ad elargirci questi 230, mi sembra, miliardi di euro, che però ovviamente pone delle condizioni. E allora dobbiamo pensare, se parliamo di tasse, quelle che tutti noi, tutte le persone che lavorano serie pagano, ci sono tante incongruenze, no? Intanto la prima incongruenza è quella che si appresta ad essere un po' corretta dagli Stati Uniti e dall'Europa per introdurre finalmente una tassazione minima sulle multinazionali. Si sta parlando da 5-6 giorni, anzi da una settimana, del 15%. Anche l'amministrazione Biden ha proposto ai suoi partner dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, quindi il famoso OCSE, di fissare questo 15%, almeno una liquidità fiscale sui profitti delle multinazionali. E allora mi viene da pensare, il 15% è quello che pagano in regime forfettario, diciamo, le persone che iniziano, no? Il primo reddito, il reddito d'entrata, coloro i quali aprono una partita IVA, quindi liberi professionisti, che ovviamente sanno che hanno un reddito, prima era diciamo consentito fino a 30.000 euro, adesso è stato alzato, prima 50, adesso se non erro tocchiamo i 65.000 euro, quindi una persona che nei primi anni lavorativi decide di avere di non sapere quanto guadagnerà viene favorito dal fisco italiano con questa tassa fissa del 15%, se non erro ci sono anche delle aliquote più basse in questo senso. Però mi viene da pensare che c'è un po' un'incongruenza, no? Il 15% lo pagano le multinazionali come appunto Amazon di Bezos, che ha appena comprato anche, no, la grandissima casa cinematografica americana, quella con il leone, no, quella che è proprietaria anche dei diritti di 007, e pagherebbe in Europa, pagherebbe il 15%, forse anche negli Stati Uniti, appunto lo stesso 15% che paga un libero professionista che si è appresso adesso a iniziare il lavoro. E allora mi viene da pensare ancora di nuovo quanto è grande questa incongruenza, un'incongruenza enorme, se pensiamo appunto che la media delle aziende, ma anche dei liberi professionisti e delle partite IVA in Italia è ben superiore, no? Messe insieme ovviamente tutte le tassazioni al 50%, quindi dal 47 al 55%, ma anche quella dei dipendenti pubblici e privati che hanno un reddito alto, la tassazione è molto alta ed è bene che resti alta, ma abbiamo sempre detto che l'Italia ha un problema, quello di abbassare la tassazione, perché comunque effettivamente le tasse sono troppo alte, soprattutto in funzione dei servizi che noi riceviamo. Scusate, prendiamoci qualche pausa, mi impongo qualche pausa, perché sennò effettivamente l'argomento oggi potrebbe essere pesante. Dicevo appunto, questa incongruenza è abbastanza palese. Quindi Draghi dovrebbe ricordarsi le parole che ha speso nel suo discorso di introduzione per prendere in mano questa riforma e magari fare in modo che a livello nazionale e generale la tassazione possa diminuire per tutti. Ovviamente magari non diminuire per coloro i quali hanno dei redditi molto alti, ma parliamo di aziende, ma non deve colpire sempre il lavoro. Abbiamo detto che la tassazione non può colpire sempre solo il lavoro, e da questo punto di vista però ci sembra veramente incongruente questo 15% alle multinazionali. Queste multinazionali che utilizziamo tutti, da Amazon in poi, Netflix, mi viene da pensare Google, Facebook, tutti coloro i quali hanno comunque un mercato economico e finanziario dietro, talmente grande e talmente potente oggi da influenzare anche il governo e la politica, cosa che non c'era e non succedeva sicuramente durante la Guerra Fredda. E quindi questo 15% anche di Biden mi sembra anche un regalo alle multinazionali stesse, che insomma è vero che finora pagavano quasi niente, ma sorrideranno a questa minimum tax veramente che gli verrà istituita. E quindi, pensando anche agli operai che stanno protestando in piazza e che protesteranno, gli impiegati, gli operai per esempio della Ditalia, quei 5.000 che in teoria per l'ennesima proposta si pensa di licenziare, per una Ditalia che probabilmente non esiste più e non sappiamo se a luglio-agosto, altro termine che è stato ragionato dal governo, ci sarà una nuova Ditalia con o senza il marchio della bandiera nazionale, con o senza il marchio della compagnia di bandiera, con o senza la proprietà italiana e con o senza anche una partecipazione del governo e dello Stato. Non solo quei 5.000 operai, ma appunto gli impiegati e piloti dell'Alitalia, ma pensiamo appunto all'avvertenza Whirlpool, che di nuovo, quest'altra multinazionale che aveva fatto tante promesse, ha fatto tanti accordi anche con il governo, e se non erro anche con il primo governo di Di Maio e Salvini, per rimanere, per continuare a lavorare in Italia, invece di nuovo minaccia di andarsene e di chiudere. Insomma, certamente, caro Draghi, forse queste cose, come stanno dicendo tutti in questi giorni, ti potranno toccare poco, perché tu non sei rappresentante di un governo politico e non hai la paura, di presentarti alle prossime elezioni e quindi di sapere se qualcuno o no ti voterà. Però certo che un obiettivo ce lo devi avere: vorrai essere ricordato dagli italiani oppure no, e come vorrai essere ricordato? Sei stato messo lì come presidente del consiglio sicuramente per salvare il paese, un paese che era realmente in crisi, e quindi il presidente della repubblica ha ritenuto opportuno di metterci la migliore persona al comando, e a sto punto devi dimostrarci se sei o no la migliore persona. Andandoci a prendere un trattato di un po' di anni fa, di 4-5 anni fa, appunto si parla di come è passata l'Italia, l'Italia che veniva dall'ultima riforma fiscale degli anni 70 ad attraversare un periodo in cui il deficit, pensate, della finanza pubblica superava allora la cifra di 1.300.000 miliardi di lire, parliamo delle lire, ed era già il deficit pubblico. Se pensiamo che oggi è oltre 2.000 miliardi di euro, questo deficit è aumentato di quasi 4 volte, e quindi da questo punto di vista non è che si è fatto tantissimo, e dovremmo veramente andare a ristudiarsi i testi di filosofia economica indietro nel tempo. Insomma, addirittura si potrebbe partire dall'appello al cielo di Locke, per poi passare dei vari trattati di Adam Smith e quant'altro, per insomma capire e riservare ai cittadini una tassazione più equa, perché sennò ovviamente ci si deve cimentare di nuovo in una nazione in cui ci sono due categorie: i consumatori di tasse e i pagatori di tasse. Ma questi 3-4 minuti finali riserviamoci anche per qualche cosa che possa essere non soltanto di negativo. Ma oggi, ve l'ho detto, è una giornata in cui sicuramente ci sono da togliersi un po' di sassolini dalle scarpe, e quindi sicuramente i problemi sono tanti. Mi veniva da pensare, fra altri problemi che vi pongo stamattina nel weekend, che nessuno sta sentendo parlare di crisi dell'acciaio. Forse qualcuno sta cominciando a sentirne parlare. Perché ne state sentendo parlare? Perché ieri è apparsa anche la notizia che praticamente stanno cominciando a mancare sta mancando l'acciaio per costruire le lattine, quindi i contenitori di latta per i pomodori, insomma per la conserva dei pomodori. Beh, questa cosa qui, che insomma qualcuno non aveva pensato, sta mettendo in crisi ovviamente le aziende che in questi mesi poi estivi devono produrre i pomodori, li devono poi inserire in queste lattine, perché non c'è solo il vetro ma c'è anche tanta latta. Bene, la Cina non consegna, la Cina è in crisi di produzione, e noi da lì prendiamo, dall'India Brasile e della Cina, ovviamente l'acciaio, e quindi questa crisi dell'acciaio sta mettendo a rischio la campagna del pomodoro italiano, o meglio la sua trasformazione, di cui il nostro paese è leader mondiale. Per riempire i barattoli di conserva servono i barattoli, lo dice ovviamente il Fatto Quotidiano di ieri anche sul sito, e io questo ve lo linkerò stasera, cioè stamattina appena finita la trasmissione. E dicevo, però, la parte dei barattoli di cui state sentendo parlare soltanto in queste ore, la crisi dell'acciaio c'è dall'inizio dell'anno, e l'acciaio serve per costruire praticamente tutto. C'è chi sta nel settore delle costruzioni, delle scaffature metalliche, piuttosto che degli elettrodomestici, delle automobili. L'acciaio è aumentato quasi del 100% e le aziende continuano a non avere dei prezzi di listino stabili. Forse adesso che si parlerà di pomodori qualcuno se ne occuperà. Insomma, questa è una delle ultime notizie che vi sto raccontando stamattina per mettervi un po' in allarme. Forse però magari potremmo anche concludere con una cosa positiva, perché sennò stamattina questo press corner vi risulterà particolarmente indigesto, al di là dei pomodori che magari di mattina possa essere anche sano mangiare. E mi viene allora da ricordare così le gesta dell'altro ieri di questa squadra piccolina, il Villarreal, 50.000 abitanti in Spagna, che ha battuto il colosso del Manchester inglese. In questa partita, in cui il Villarreal avrebbe anche potuto vincere sul campo, ma insomma un buon Cavani argentino ha pareggiato la partita, questa finale si è portata poi ai rigori. Questi rigori, che è tanto che non accadeva, praticamente hanno visto protagonisti tutti e 11 gli elementi di ciascuna delle squadre, quindi hanno tirato i rigori tutti e 10 componenti della squadra in campo, esclusi i portieri. Non sono bastati 10 rigori contro 10 rigori per vedere prevalere una squadra sull'altra. È finita 10-10 in quel momento, e l'ultimo rigore lo doveva battere il portiere di ciascuna squadra. Il portiere del Manchester ha praticamente non ha parato il tiro del portiere del Villarreal, e ha consentito poi dopo al Villarreal di vincere, perché il portiere del Villarreal ha parato il rigore del portiere del Manchester. E tutto questo di fronte a un Emery, l'allenatore del Villarreal, che per la quarta volta, battendo anche trapattoni, vince l'Europa League, o Coppa UEFA come una volta si chiamava. Beh, quella dell'altro ieri sera è stata un'immagine interessante, non solo perché una piccola squadra, appunto, di una città di 50.000 abitanti ha battuto un colosso inglese, ma anche perché poi nella finale di sabato della Champions League verrà giocata da due squadre inglesi, quindi forse una squadretta spagnola ci stava a interrompere, no, questo predominio anglosassone. E nel momento in cui c'è questo gioco di panchine in Italia, che insomma sembra, no, non accettare anche la possibilità di ridimensionamenti, quindi Conte se ne va anche per questione di soldi, e mentre forse, ecco, questa è una notizia positiva, Inzaghi rimane a Roma accettando di prendere meno soldi. Mourinho arriva in una città come Roma per ricominciare da capo, e accettando anche, no, un ridimensionamento, quindi sicuramente Mourinho nella capitale romana non era così scontato. E quindi con questa nota goliardica io vi saluto, vi ringrazio di essere stati all'ascolto di Radio Città Aperta e di Press Corner come ogni mattina. Vi ricordo che Press Corner andrà in onda anche domani mattina sabato a cura di Giovanna, un'altra nostra collega giornalista della redazione, e vi invito di rimanere collegati sul nostro sito per tutte le notizie, gli approfondimenti e gli articoli che pubblichiamo, e ovviamente ascoltare tutto il palinsesto di Radio Città Aperta. Mi raccomando, a mezzogiorno c'è Ludovica Valori con Valori in Corso, e quindi vi invito caldamente di ascoltarla. Buon fine settimana a tutti, buon 2 giugno, e a risentirci con il sottoscritto martedì con Mio Radioattivo.